usato le sue eccezionali doti di intellettuale e di studioso. Prima magari di lasciare la domanda al pubblico, vorrei approfondire questo aspetto sull'Ottocento. Di solito si parla della Prima Guerra Mondiale come un punto di svolta, come uno spartiacque tra due epoche opposte. Un libro, tra l'altro bellissimo, che mostra questa contrapposizione è Il mondo di ieri, dello scrittore austriaco Stefan Zweig, il quale contrappone al mondo che lui ricorda con nostalgia, precedente alla Prima Guerra Mondiale, della pace, della sicurezza e della libertà, al mondo che è venuto dopo la guerra, quello delle ideologie assassine e del totalitarismo. Ma questa idea della netta cesura, la tesi della discontinuità tra il prima e il dopo, si trova anche negli scritti di autori liberali, anche Mises e Hayek ogni tanto fanno questa contrapposizione. Per cui anche io, quando ho letto queste sue considerazioni, in un momento sono rimasto sorpreso, però effettivamente, riflettendoci sopra, devo dire che questa contrapposizione così netta presenta alcuna ingenuità. Se veramente l'Ottocento fosse stato un secolo, se prima della Prima Guerra Mondiale le nazioni erano dedite solo al libero scambio, pacifiche, secolo liberale, qui gli stati non avevano potere, non avevano ambizioni territoriali, non si spiegherebbe come mai allora questa guerra poi è scoppiata. Quindi, come fa a notare Don Beniamino, l'Ottocento in verità lo chiamiamo secolo liberale perché in questo secolo sicuramente le libertà furono meno calpestate rispetto a quello che è venuto dopo, quindi liberale in senso relativo. Però non dimentichiamoci che nell'Ottocento, l'Ottocento è anche il secolo della centralizzazione del potere, delle unificazioni nazionali che lei ha ricordato prima, delle teorizzazioni marxiste, del secolo dell'imperialismo, del secolo del colonialismo. E quindi mi ha fatto cambiare idea. Io ho scritto un saggio intitolato 1776-1914, la gloriosa epoca del liberalismo classico. Devo un po' modificare l'ottica visuale dopo aver letto il suo libro. Vuole commentare questa osservazione?
Sì, con piacere e anche con un po' di disagio, in verità. Il testo sottolinea la tesi della continuità, non quella della disconnessione, della rottura, della frattura tra l'epoca che viviamo e quella precedente. Perché a me non è sembrato, il testo è un testo di storiografia, torno a dire, quindi chi volesse avere un manuale di storia, sì. Resterebbe deluso. Il testo è invece una traccia per capire non come sono andate le cose, ma perché sono andate nel modo che conosciamo. E allora per poter dare una risposta a questa domanda, a me non è sembrata sufficiente la tesi della guerra come spartiacque, quasi come se fosse avvenuto un incidente dal quale si fosse mosso poi un movimento nella sua irrazionalità e tutto avesse travolto. D'altra parte, a me è sembrato di cogliere anche una attenzione particolare da parte degli storici nel mettere insieme la Prima Guerra Mondiale con lo sviluppo dei totalitarismi e magari anche capire come la Seconda Guerra Mondiale era contenuta nella prima. E su questo credo che si è speso molto. Basta considerare come la pace di Versailles, la pace di Parigi, tutti ritengono che abbia già in sé i germi del risentimento tedesco con tutto quello che è venuto dopo. Però credo che sia stata fatta minore attenzione a cogliere i nessi causali tra la guerra e ciò che è venuto prima. Perché vedete, questi nessi causali tra la guerra e ciò che è stato prima mette in discussione totalmente l'idea risorgimentale, l'idea nazionale, l'indipendenza dei popoli, il sussulto dei popoli che arrivano finalmente ai loro diritti, le nazioni oppressive, la grande epopea del tricolore, viene messo tutto in discussione. E allora si ha, oppure addirittura prima, perché la connessione è con un Ottocento violento, violentissimo, e se tutti i germi già sono presenti nella prima parte dell'Ottocento, e se addirittura il vituperatissimo Metternich è stato messo al bando perché il sistema di attenta compensazione delle nazioni non andasse a ledere l'equilibrio complessivo, forse aveva intuito bene. Quindi andare a mettere la prima guerra mondiale in connessione con il secolo precedente significa far saltare una serie di dogmi. È molto facile dire che dalla prima guerra mondiale nasce il fascismo, ma non ci rendiamo conto perché nasce il fascismo. Perché c'è la prima guerra mondiale? Ma perché c'è la prima guerra mondiale? Quindi questa operazione richiede una onestà intellettuale. E l'onestà intellettuale che la storia ha bisogno e che bisogna concedere a chi ascolta, a chi legge, e bisogna ovviamente che non ne sia privo chi scrive. L'Ottocento, l'Ottocento di pace. Sì, a me non è sembrato assolutamente l'Ottocento di pace. L'Ottocento nasce poi da 23 anni di guerre napoleoniche. Se questo è l'esordio, ho difficoltà a comprendere come sia stato di pace questo secolo. È pur sempre il secolo del marxismo. È il secolo in cui poi ci sono tutti i fermenti nazionalistici, cioè tutte le realtà che ancora non erano giunte, si dice a maturazione, tutte le realtà che non erano giunte a essere, a considerarsi Stato nazionale, in quel momento arrivano ad esserlo. La pacifica Austria, che anziché fare le guerre preferiva invece risolvere le questioni in via familiare, viene da quel momento in avanti considerata la nazione, lo Stato oppressivo per eccellenza. Anche in Italia cresce costantemente poi l'odio verso lo Stato nemico per antonomasia, il grande oppressore dei popoli, stando poi a rendersi conto che nel momento in cui i soldati italiani arrivarono a Trieste o arrivarono a Trento, sorprendentemente trovarono una cultura molto più avanzata, molto più evoluta, molto più fine di quella da cui invece provenivano. Quindi mettere in discussione il rapporto causale significa, con l'epoca precedente, significa, come dire, far saltare troppi elementi non considerati, non verificati, non attentamente verificati, troppi dogmi. Invece credo che si debba fare questa operazione. Non credo alla tesi dello spartiacque, o perlomeno ho qualche difficoltà a renderla comprensibile innanzitutto a me stesso. Ho ritenuto di dover sottolineare invece la tesi dell'accelerazione. Ci sono certamente dei momenti della storia in cui il processo già in atto subisce una vorticosa accelerazione. Quindi lo statalismo già abbondantemente in atto, grazie a tutti i dinamismi propri della guerra, crea una accelerazione per cui la nazionalizzazione dei popoli già in atto diventa statalizzazione delle masse. E un nazionalismo già in atto può diventare, perché ormai è tristemente maturo, anche addirittura economia pianificata, collettivismo di guerra e prodromi quindi del socialismo diffuso.
Ulteriore conferma di questa tesi si può notare che effettivamente quasi tutti i grandi esponenti del pensiero liberale in realtà appartengono al Settecento, da Smith, Hume, o al massimo all'epoca della restaurazione dell'Ottocento, fino al 1830, al 1848 al massimo. Dopo c'è ben poco di liberalismo. E infatti è uscito l'Istituto Bruno Leoni, ha pubblicato da poco un libro molto interessante che si chiama La guerra degli intellettuali al capitalismo, di Alan Kahn, in cui lui sostiene la tesi che l'unico periodo storico in cui c'è stata una luna di miele tra gli intellettuali e il liberalismo e il capitalismo è stato il periodo che va dal 1730 al 1830. Dopo invece, tra gli intellettuali, sia tra i romanzieri che tra gli studiosi, troviamo una continua critica tipo sociale, tipo economica, alla borghesia e al capitalismo. E anche David McCloskey, che ascolteremo a Bologna l'11 marzo, ha sostenuto anche lei una tesi di questo genere.
Teniamo presente che tra il 1730 e il 1830 non c'è soltanto lo statalismo del giacobinismo, ma c'è soprattutto la diffusione del mercantilismo. Quindi anche in questa circostanza dobbiamo tenere presente che se il processo è di continua accelerazione dello statalismo, allora dobbiamo evitare di comprendere l'epoca precedente come un'epoca d'oro semplicemente perché ha più basso tasso di statalismo rispetto all'epoca successiva, ma si tratta pur sempre di un processo in atto. Cioè l'epoca d'oro del liberalismo in fondo non c'è stata, c'è sempre stato invece un tentativo da parte del potere di appropriarsi degli spazi che sono propri della libertà individuale. E questa è una lotta costante della storia. E sotto questo aspetto l'epoca migliore certamente è quella che abbiamo alle spalle, ma semplicemente perché, torno a dire, c'era uno statalismo incompiuto rispetto a quello che abbiamo noi dinanzi o abbiamo noi presente. Però per poter comprendere anche come fronteggiare questo statalismo, dobbiamo probabilmente perdere l'abitudine a considerare delle mitizzazioni. Bisogna evitare di considerare alcuni periodi mitizzabili rispetto ad altri. Dobbiamo invece considerare come la libertà è sempre circondata da nemici. In alcune circostanze si riesce a fronteggiare di più, in alcune circostanze si riesce a fronteggiare di meno, ma la libertà è sempre attentata, la libertà è sempre sotto il rischio di essere schiacciata. Da questo nasce non soltanto la consapevolezza del modo con cui fronteggiare i nemici della libertà, ma nasce anche da ciò nasce anche la consapevolezza di come interpretare il grande flusso della storia. Un flusso evidentemente nel quale ciascuno di noi è inserito e nel quale ciascuno di noi deve svolgere la propria parte. La grande epoca d'oro del liberalismo è stato il 1776 americano, dove, come dice Ayn Rand, si realizzò la prima repubblica in cui non si schiacciavano i diritti individuali, ma in nome dei diritti individuali si seppe fronteggiare e addirittura vincere il potere. Se il secolo dell'Ottocento, il XIX secolo, merita però un'etichetta, torno a dire, non è quella dell'epoca d'oro del liberalismo, piuttosto quella dell'epoca del protezionismo. E che cos'è il protezionismo se non la sottoposizione dello scambio commerciale al potere politico? Che cos'è poi in prospettiva futura il protezionismo se non l'anticamera del dirigismo governativo? Che cos'è il protezionismo se non l'anticamera del collettivismo? Che cos'è il protezionismo se non l'anticipazione del socialismo? Che cos'è il protezionismo se non la pianificazione economica da parte dello Stato?
Vorrei fare una domanda a Don Benedino, soprattutto come sacerdote questa volta. A pagina 245 del libro, lei scrive che il Novecento, il secolo che avrebbe dovuto essere il secolo del progresso, il secolo delle masse, il secolo delle macchine, invece successivamente è stato definito in altri modi e ha citato una serie di titoli di libri sulla storia del Novecento, e cioè il Novecento è stato definito come il secolo delle ideologie, il secolo del totalitarismo, il secolo delle idee assassine, il secolo crudele, l'era delle tiranne, il secolo tragico, il secolo degli orrori, il secolo della politica distruttiva e il secolo del male.
Il secolo breve.
Il secolo breve di Hobsbawm. Vorrei aggiungere un altro titolo di un libro pubblicato da uno scrittore cattolico italiano, Francesco Agnoli, che ha scritto il Novecento, il secolo senza croce. Quindi, oltre a tutte le definizioni precedenti, possiamo dire che il Novecento è stato anche il secolo in cui la croce del cristianesimo è stata più avversata, il secolo in cui lo Stato è stato innalzato come un Dio, il secolo in cui i politici sono stati idolatrati come Messia, il secolo in cui la concezione cristiana del valore assoluto dell'individuo è stata più rifiutata, concezione da cui si è sviluppato l'individualismo liberale.
Io ho difficoltà, in quanto cattolico e a maggior ragione in quanto sacerdote, a considerare come lo Stato possa essere spesso considerato il tutore dell'ordine, ma anche come ho difficoltà a considerare lo Stato come tutore della morale, perché in realtà noi sperimentiamo avvedutamente come secolarizzazione e statalizzazione sono due aspetti della stessa medaglia, sono due facce dello stesso fenomeno. Cioè non c'è in realtà mai solo secolarizzazione e non c'è mai solo statalizzazione. I due aspetti coincidono, camminano di pari passo. Perché? Perché lo Stato nei suoi aspetti propri si presenta come Stato etico, dove per Stato etico non si intende dire uno Stato che sia capace di fare propria la morale naturale, ma al contrario, come quella forza che è in grado di essere, di presentarsi essa stessa come etica per l'uomo. Tant'è vero che poi chi non si riconosce nello Stato viene considerato ai margini dell'etica. D'altra parte, i totalitarismi che cosa sono, propriamente parlando? Sono quelle entità politiche che ritengono di avere al loro interno l'orizzonte del destino dell'uomo. Quindi tutto deve essere fatto coincidere con lo Stato, nulla deve essere escluso dai confini dello Stato, tutto deve essere fagocitato all'interno dello Stato. Quindi lo Stato, in senso proprio, non voglio richiamare ora dei concetti apocalittici, ma meriterebbero di essere richiamati in modo proprio e non a sproposito, ma lo Stato, ciò che chiamiamo propriamente Stato, noi ovviamente facciamo attenzione a distinguere una pacifica organizzazione politica di cui gli uomini non possono fare a meno, da ciò che chiamiamo propriamente Stato. Lo Stato non è eterno, non è sempre stato l'unica forma con cui l'uomo si è organizzato. Una qualsiasi forma di organizzazione naturale non è Stato, perché ci organizziamo per aggiustare la strada o per creare un ponte. Ma altra cosa invece è se noi ci organizziamo per andare a prevalere sugli altri e stabiliamo una legge morale che è in contraddizione con quella naturale. Propriamente parlando, lo Stato è questo, e cioè quel governo illimitato che ha a fondamento di se stesso la propria legge, la propria Costituzione o quello che sia. Quindi, dopo aver distinto lo Stato da qualsiasi altro tipo di organizzazione politica, dobbiamo tenere presente che lo Stato ha sempre un carattere metafisico. Non è un caso, d'altra parte, che lo Stato poi anche nel lessico abbia un vocabolario, come dire, religioso, i sacri confini. Ora, non è più il nostro tempo, ci rendiamo conto che anche sotto il profilo terminologico ne è passata di storia dal 1918 al 2019. Però con un aggravante, evidentemente, che non è una scusante, perché se prima si parlava dei sacri confini, dell'altare della patria, degli eroi, dei martiri, del patriottismo e via dicendo, quindi un atteggiamento non soltanto lessicale, ma un vero e proprio orientamento religioso, e oggi questa statolatria non è che si è ridimensionata, anzi. Forse ha perso dei caratteri patetici, ma basta considerare che questa statolatria ora è pienamente incamerata dalla Chiesa. Perché, ad esempio, si ritiene imprescindibile che possa esserci una solidarietà sociale che non sia quella veicolata dallo Stato. E alla politica quindi si chiede di farsi carico dei poveri. Quindi siamo ben oltre, come dire, l'orizzonte ordinario della carità cristiana. Abbiamo risolto tutti i problemi del mondo, perché se non si risolve il problema della povertà è semplicemente perché c'è ancora un vizio politico che deve essere non abbattuto ma incrementato, un potere politico che deve essere non ridimensionato ma invece ampliato perché i problemi possano essere risolti. Ora addirittura lo Stato risolve i problemi dei terremoti. Quando si riuniscono a Parigi, come è successo 2 anni fa, i governanti mondiali hanno stabilito di abbassare di 2 gradi la temperatura del mondo. Hanno stabilito che entro il 2022 abbasseranno di 2 gradi la temperatura media per evitare il cambiamento climatico che incombe. Capite? Insomma, ci vuole una fede particolare. Allora, dinanzi a questa divinità, io sono ateo. Io non credo, io devo divinizzare, demistificare questa divinità. Perché, certo, ovviamente, si crede a tutto in un'epoca in cui viene meno il riferimento al vero Dio, e si crede anche alle promesse elettorali, evidentemente. Quindi non ci meravigliamo. Questo iperstatalismo, non per il fatto di non avere a volte il filo spinato, deve fare meno paura relativamente ai rischi che realmente corre.